Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Sono operai segreti. Non sono schedati dall'INPS, non hanno tessere sindacali, non votano, ma vivono tra di noi, nel cuore della progressista Toscana. Sono morti all'alba di ieri carbonizzati in mezzo alle fiamme dentro la fabbrica dove lavoravano e dormivano. Casa e lavoro. Nessuno lo sapeva, nessuno li conosceva, nemmeno il padrone del capannone che con tutta probabilità lo aveva dato in affitto. E i vicini? Con questa serie di domande inizia un articolo in prima pagina dell'Unità che peraltro titola «La strage dei nuovi schiavi». Ecco, la parola schiavi ricorre spesso, tragico simbolismo, visto che oggi è la giornata per l'abolizione della schiavitù. Se c'è bisogno di fare nel mondo questa giornata, vuol dire che la schiavitù è tornata preponderantemente alla ribalta. Titoli analoghi per gli altri quotidiani. E addirittura si parla di lager, come fa la stampa, rogo nella fabbrica lager dei cinesi. Il Corriere della Sera, 7 morti nella fabbrica che era anche la loro casa. La Repubblica, rogo in una fabbrica dormitorio a Prato. Il Fatto scrive: bruciati vivi 7 operai cinesi, strage nella fabbrica lager, anche per Il Fatto, che aggiunge, come fanno peraltro altri quotidiani, questa immagine scioccante, horror, dell'uomo che è rimasto bruciato, aggrappato alle inferriate di una finestra che ovviamente non si apriva. E tornando sull'Unità, leggerei alcuni passi dello stesso articolo con cui ho iniziato, sui nuovi schiavi uccisi dall'omertà. Agivano come quei tedeschi che nell'ultima guerra mondiale sostenevano di non sapere nulla di ciò che si compiva nel lager accanto casa, riferito ai vicini. Certo, qui a Prato non c'erano le camere a gas, però c'era un cumulo indegno di illegalità. C'erano schiere di schiavi moderni. Il passato, tra l'altro, è così una scelta letteraria, perché insomma la realtà è tuttora così. Lo ha scoperto solo l'incendio divampato all'alba. Loro, gli operai cinesi, non avevano nemmeno il numero di telefono dei vigili del fuoco, oppure avevano paura di alzare un velo sulla loro triste realtà. I vigili li ha chiamati un passante che ha visto innalzarsi l'enorme nuvola di fumo nero, una nuvola di morte, mentre loro si aggiravano, qualcuno ancora in pigiama, tra le pareti di cartongesso, materiale facilmente infiammabile. Lo sapeva anche la brava cronista del Sole 24 Ore, Silvia Peraccini, che il 12 agosto del 2012 scriveva parlando del luogo dove oggi si è levato l'incendio. Qui, dove fino a 10 anni fa c'erano le più belle fabbriche di tessuti e filati del distretto, oggi regnano decine e decine di aziende cinesi di pronto moda che sfornano abiti e magliette a prezzi stracciati, possibili solo perché dietro quelle produzioni, che possono fregiarsi dell'etichetta Made in Italy, c'è un sistema organizzato di illegalità lavorativa e fiscale da fare invidia ad Al Capone. Tanto si è detto e scritto su quest'area del nostro paese, dove c'era un'industria italiana fiorente in gran parte spazzata via dalla globalizzazione. Nella sola zona della tragedia, il macro lotto 1, lavoravano, sempre secondo il Sole 24 Ore, 38.000 persone con un fatturato di quasi 5 miliardi di euro. Mentre ora a Prato sono arrivate 4.000 ditte cinesi che impiegano 30.000 connazionali. Escono da questi capannoni, simili a quello incendiato ieri, circa 1 milione di capi al giorno, mentre il tessuto proviene dalla Cina. Una vicenda narrata in modo appassionato da Edoardo Nesi nei suoi libri. Il più importante di questi testi, Storia della mia gente, ha vinto il premio Strega nel 2011. È una tormentata descrizione delle vicissitudini di una famiglia imprenditoriale tessile a cui Nesi appartiene. Tra denunce, invettive sulle responsabilità di chi non ha cercato di impedire il fallimento di tante aziende, di tanti posti di lavoro, l'autore individua anche tecnocrati ed economisti, tra questi il noto professor Francesco Giavazzi. aperte virgolette, forse il più acerrimo sostenitore italiano dell'infinita bontà della globalizzazione, scrive Nesi, colui che più di ogni altro, nei suoi secchi articoli puntuali come la morte, sprezzava l'incapacità di grandissima parte dell'industria italiana di adattarsi alle nuove regole di mercato. Poi più avanti, Ugolini, che scrive l'articolo sull'Unità, dice: spesso, come altri hanno accusato molti imprenditori non Nesi, molti imprenditori avevano però scelto la strada più facile degli affitti pagati da cinesi, avevano scelto la rendita invece del rischio del profitto, una strada apparentemente comoda che ha trovato seguaci in tutto il mondo. E a proposito di Nesi, Repubblica lo va proprio a intervistare, ricordandoci che è anche onorevole. Un miracolo che non sia successo prima. Confischiamo tutto a chi lavora nell'illegalità. Edoardo Nesi, scrittore e deputato, per anni alla guida dell'azienda tessile di famiglia. E dice: è un grande dolore, ma è un miracolo che non sia successo prima. Perché le imprese cinesi a Prato sono 4.000, nell'80% dei casi irregolari per condizioni igieniche di lavoro. Per questo serve una legge più dura, sostiene l'autore appunto del libro Vincitore dello Strega, ma che ha da poco lasciato Scelta Civica. Ecco, dice che serve una legge più dura, anche lui fa il deputato, lo dice a noi, che non so, cioè, chi le fa le leggi, gli idraulici? Comunque, vabbè, si lamenta forse di non essere riuscito, tant'è vero che se n'è andato pure da Scelta Civica, di non essere riuscito a farla questa legge più dura. Conclude l'intervista dicendo: non una legge per i cinesi, è evidente, una legge però che consenta di confiscare tutto, capace di bloccare il sistema, perché comunque il comune di Prato con i vigili urbani prova a fare controlli, ma non arrivano neanche al 10% del totale. Poi tutte le volte che si riesce a sequestrare un capannone, riescono a far subito dopo dissequestrare i macchinari e si spostano nel capannone a fianco, e quindi non cambia mai nulla. È curioso questo paese dove esistono queste sacche di totale illegalità e nessuno riesce a metterci il naso, chissà com'è. Intanto molte grandi firme della moda Made in Italy praticamente fanno fare tutto lì, abbiamo visto fior di trasmissioni, tra cui Report, che lo dimostrano, però ufficialmente è tutto Made in Italy. E concludendo su questo tragico argomento, c'è Sofri, che Adriano Sofri, che si è precipitato sul luogo e fa un reportage proprio raccontando l'immediatezza della tragedia. Dice: la commozione è arbitraria, anche in mezzo a una tragedia vi sopraffà con un dettaglio. Sul pavimento nero di acqua e cenere c'erano i bottoni, centinaia, migliaia di bottoni disseminati di ogni misura e colore. Inizia così la Chinatown toscana senza diritti né umanità. È luogo extraterritoriale, come se i capannoni fossero stati delocalizzati, restando dove erano, in una sorta di Cina domestica. Poi altro argomento, questo ovviamente giustamente occupa pagine e pagine dei quotidiani. L'altro argomento che rimbalza sulle prime e poi dà la stura a intere pagine di commenti è il comizio di Beppe Grillo a Genova. Repubblica scrive: Grillo Show, tra attacchi al colle, piani economici ecuadoregni. Così Curzio Maltese. Nella bella piazza di Genova, dove si esibì il grande William Cody, in arte Buffalo Bill, va in scena un secolo più tardi il circo indiano della Casaleggio Associati, in arte Beppe Grillo. Già dall'incipit si capisce che Curzio Maltese è tutt'altro che accondiscendente nei confronti di Beppe Grillo e di questa manifestazione, dove vediamo che c'è anche Dario Fo, ritratto in foto, anche il premio Nobel Dario Fo è intervenuto al V-Day del Movimento 5 Stelle di Genova. E modello ecuadoregno, non lo so in che termini viene usato, perché magari fossimo come l'Ecuador. Là c'è un governo degno che sta facendo ottime cose, quindi non arriverà ai livelli dell'Uruguay, ma comunque magari avercelo un presidente come Correa. Però vabbè, insomma, andiamo a vedere e invece il Fatto Quotidiano, che è tra i quotidiani di stamattina, ma insomma quasi di sempre, il più incline a così, a come dire, giustificare Grillo. Non lo sostiene più a spada tratta come agli inizi, però ha ancora un occhio di riguardo. Dal V-Day di Grillo, in prima pagina del Fatto Quotidiano, a Renzi, doppio affondo sul Colle. Andiamo a leggere alcuni passi, perché ben due pagine, la 2 e la 3, sono dedicati a questo. Grillo avverte Quirinale d'Europa, davanti a 40.000 persone, ma secondo altri erano 100.000, il leader del Movimento 5 Stelle chiede il referendum sull'euro e dice: chiediamo anche l'impeachment per Napolitano. Poi c'è il deputato Di Battista che racconta alla folla: se Berlusconi non è più in Parlamento, quello è merito nostro. Lo abbiamo sconfitto con la nostra onestà e proponendo semplicemente il voto palese in Senato. Bene. La parte finale di questo articolo ci descrive questa variegata popolazione, questo popolo variegato che era in piazza. Già, la gente, scrive Ferruccio Sansa, saranno stati 40.000, qualcuno dice 100.000. Erano tanti, ma i calcoli servono a poco. Più interessante ieri era camminare in mezzo alla gente, guardarla, cercare di capire chi fosse. Poche bandiere, piuttosto striscioni con parole usate come simbolo. Onestà è il nostro programma politico, poi giustizia, ambiente, addirittura felicità. Lo stesso termine ripetuto più volte da Grillo. Nessuno slogan violento, nessun momento di tensione, la polizia è rimasta inoperosa. E nella folla ecco comparire, ed è forse la prima volta, volti dell'alta borghesia genovese. Quelli che una volta erano conservatori per definizione, che invece applaudivano qui insieme con disoccupati e notav. Molti giovani, perfino bambini mezzi congelati nelle loro carrozzelle, poi ventenni, quelli che negli anni 70 trovavi ai cortei della sinistra, e tanti trentenni, quarantenni, coetanei dei parlamentari Movimento 5 Stelle. E gli anziani? Pochi, e non solo per il freddo boia. Il 60% degli italiani non va su internet, mi dicono di andare in TV, ma io rispondo no, alzate il culo e andate su internet, urla Grillo. E forse qui, con tutto il suo fiuto, sbaglia. Bisogna dare voce agli anziani, nessuno pensa a loro, scuote la testa Attilio Vicedomini, pensionato di Torino, che aggiunge, è una questione di giustizia e anche di astuzia politica. Senza gli anziani, in questo paese di vecchi, non si vince. Poi, più in un altro articolo, l'invito più forte è quello ai giovani, quindi sempre rivolgendosi ai giovani, insomma, del resto Grillo usa l'aggettivo vecchio come un insulto, quindi ai giovani ha detto: non scappate all'estero, ma cospirate per cambiare il nostro paese. Chissà poi al chiuso di casa sua cosa consiglia di fare ai figli. Poi ci sono anche gli ospiti di un certo rilievo. Da Rifiuti Zero a Occupy Wall Street, la rete 5 Stelle si allarga. Il movimento continua a tessere la sua rete cercando quelle che un tempo si chiamavano le buone pratiche, oltre i confini nazionali. Sul palco di Genova compaiono Mika White, principale animatore di Occupy Wall Street, entusiasta della creatura di Grillo, azzarda. Abbiamo bisogno di un movimento che vinca in molti paesi per poter perseguire un programma comune. Costruire una rete di solidarietà globale. Anche in America è possibile vincere le elezioni. Ed Elena Norberg Hodge, linguista e antropologa, autrice del saggio L'economia della felicità e ambientalista dal largo seguito. E anche una vecchia conoscenza come Paul Connett, fondatore della strategia Rifiuti Zero, non ha fatto mancare la propria adesione, anche lui con un certo ottimismo. L'Italia, ha detto, sta guidando il mondo, boom, nel movimento Rifiuti Zero. Più di 200 comunità hanno dichiarato di volere la strategia Rifiuti Zero. A parte che hanno dichiarato di volerla, ma oddio, poi lungi da me, io che mi sono sempre riempito la bocca di sognatori e utopie, però qui a faccia dei sogni e le utopie. Il signor White, che dice addirittura che si possono vincere le elezioni negli Stati Uniti con Occupy Wall Street e Grillo messi assieme. E questo Connett che addirittura considera l'Italia come la guida nel mondo per i rifiuti zero. Ma invitiamolo a vivere un po' qui da noi. Dunque, beh, comunque, continuiamo a sognare, perché no? E a proposito invece di cruda realtà, implacabile, inesorabile, come verso ogni fine anno, il Sole 24 Ore fa la pagella delle città, la classifica delle città dove si vive meglio e si vive peggio. Primo posto, Trento, vabbè, insomma. Secondo Bolzano, ma l'anno scorso c'era Bolzano e poi Trento, insomma, sono quelle due che secondo i parametri del Sole 24 Ore vincono sempre. Nulla che possa stupirci, perché in effetti, insomma, sotto tanti punti di vista, magari il clima lascia un po' a desiderare, però, ecco, sotto tanti punti di vista è vero che Trento e Bolzano sono due esempi da seguire. Mi stupisce un po' che Bologna, che l'anno scorso, solo un anno fa, era al decimo posto, e se ne offese la città, adesso è balzata al terzo, subito dopo Trento e Bolzano. Cari bolognesi, non lo so cosa avete notato di enormi miglioramenti negli ultimi 300 giorni, però sappiate che secondo il Corriere della Sera viviamo nel terzo posto migliore d'Italia. Ultima poverina Napoli, ma qui sempre a picchiare, a sparare sulla Croce Rossa. No, quello che mi stupisce molto è che se Bologna si becca al terzo posto, perché Ferrara è al 35esimo? Ora ci andiamo spesso, almeno io ci vado spesso, a Ferrara, e per tante cose invidio i ferraresi. E invece no, per Sole 24 Ore a Ferrara si sta infinitamente peggio che a Bologna. Anche Reggio Emilia, 14esimo posto, ma chissà quali sono i parametri, non abbiamo tempo, il tempo ci sarebbe, ma è un pacato chi se ne frega, che rivolgiamo al Sole 24 Ore sullo spiegarci o meno perché si sta così male a Ferrara e si sta così bene a Bologna. Comunque, a proposito però di cruda realtà, e indipendentemente dalla classifica delle città, l'Unità si prende la briga anche stamattina di dirci quanto complessivamente faccia schifo la vita in Italia. Lo fa con l'intera pagina 8, più poveri anche in giacca e cravatta, ecco. Persino lavorare non è più sufficiente, quasi l'11% di chi è occupato è in difficoltà. 3 famiglie su 10 usano i risparmi o addirittura i prestiti per far quadrare i bilanci. 8 famiglie su 10 riducono spesa e qualità di quello che comprano. La situazione italiana è dovuta a diversi fattori su cui le politiche lacrime e sangue hanno agito da detonatore. Con la crisi i redditi delle famiglie italiane sono calati del 4%, il PIL del 6%. In altri paesi il reddito è cresciuto pur con il PIL in discesa. E vabbè, in questa classifica ci andrebbe anche la felicità di cui tanto parla Grillo. Ecco, lì veramente basta girare per così a piedi o in auto, prendere degli autobus, insomma andare tra la gente, e si vedrà, si constaterà che l'Italia è uno dei paesi più malinconici del mondo, per non dire depressi. Ma comunque, continuando a farci del male, parliamo di alluvioni annunciate. Se la strage di schiavi cinesi a Prato è stata definita una strage annunciata, il Fatto Quotidiano stamattina ci ricorda che ci sono tante alluvioni, frane, smottamenti e quindi disastri non naturali più che annunciati, e che ci dobbiamo aspettare anche nei prossimi giorni, visto che ricomincia a piovere. L'Italia frana, mappa dei rischi, 6 milioni di italiani vivono in zone ad alto rischio, 9.000 vittime, 240 miliardi danni dei disastri, 7,4 miliardi il costo dei lavori urgenti, eccetera. 900, equivale a 936 campi di calcio la superficie cementificata ogni giorno. E c'è l'editoriale di Ferruccio Sansa intitolato "Così prepariamo le alluvioni del nostro futuro". Liguria, ma non solo, i politici puntano ancora sul cemento, e picchiaduro soprattutto sul PD, sul centro-sinistra. Andiamo a leggere. Le alluvioni di domani le stiamo preparando oggi. Mentre proclamiamo lutti nazionali e abbracciamo i parenti delle vittime, 6 milioni di italiani vivono in zone ad alto rischio. I luoghi in pericolo li trovate sul giornale e sul sito del Fatto Quotidiano. Guardate l'elenco per capire dove vivete e ricordate questi dati quando, dopo l'ennesima alluvione, i politici di turno punteranno il dito contro il cielo. Bugiardi. Prendete la Liguria, una storia esemplare. Qui l'alluvione del 2011 ha lasciato tracce nella terra, negli incubi della gente, non nella testa degli amministratori. Così a Brugnato, zona devastata dall'alluvione, sorgerà un outlet capace di ospitare 1500 persone. Un anno fa l'assessore all'ambiente della regione Renata Briano avvertì: per noi è in piena zona rossa alluvionale, pericolo alluvioni. Ma fu smentita dalla sua collega all'urbanistica Marilyn Fusco, poi dimessa per gli scandali. Risultato? Si costruisce lo stesso, per la gioia degli imprenditori, molti vicini al centro-sinistra. A pochi chilometri nascerà il porticciolo della Marinella, proprio alle foci del fiume Magra, che provoca disastri. Tra le società impegnate il Monte dei Paschi di Siena, la cosiddetta Banca Rossa. Nel CDA sedeva il cassiere della campagna elettorale di Claudio Burlando. Accanito sostenitore dell'opera, Massimo Caleo, ex sindaco di Sarzana, del PD, che sostiene la teoria della conservazione attiva del territorio. In questo caso significa quasi 1000 posti barca, 750 residenze, 250 negozi, 25 stabilimenti balneari. Tutto questo finora non c'è. Caleo è stato promosso capogruppo PD alla Commissione Ambiente Territorio del Senato. A Monte Rosso, dove invece governa il centrodestra, nei giorni in cui si cercavano ancora le vittime dell'alluvione, continuarono a lavorare i cantieri per l'autosilos che imbriglia con il cemento la collina alle spalle del paese, a due passi dal rivo che uccide, che neanche si può definire appunto un fiume, eppure è riuscito a uccidere anche quel rivo. La magistratura sequestrò tutto. Ma non basta. La Regione Liguria ha varato un piano casa che, secondo il verde Angelo Bonelli, è tra i più devastanti d'Italia. Porterà 30 milioni di metri cubi di costruzioni in una regione che ha già il record del territorio consumato. Mentre ex assessori all'urbanistica del centro-sinistra, che di professione fanno gli architetti, firmano colate di cemento per imprenditori oggi latitanti. A Imperia, il centrodestra, ma con il consenso del centro-sinistra, ha realizzato porticcioli grandi come città. Chi li costruì è finito in manette, mentre imprese in odor di 'ndrangheta hanno puntato gli occhi sullo smaltimento della terra. Intanto a Sanremo si costruiscono grattacieli e si permette che Genova viva con il terrore della pioggia. Il comune, di questo gli va dato atto, sta cercando 200 milioni per salvare interi quartieri. Nel frattempo ci si affida ai pannelli luminosi. Previste forti precipitazioni. Attenzione. Come dire, siete avvertiti, cavoli vostri. Questo fa lo Stato per noi. Così Sansa su Il Fatto Quotidiano. Dunque, a proposito di disastri simili, sul sito Comune Info, leggo brevemente tra le tante cose, bombe d'acqua e campi da golf. Ascanio Celestini è stato in questi giorni in Sardegna e scrive: riprendendo la nave per tornare a Civitavecchia, ho pensato che ci sono molti modi di fare politica. Si può fare attraverso dichiarazioni roboanti, grandi convention all'americana con personaggi sportivi in manica di camicia che parlano come intrattenitori televisivi. Si può fare standosene nei palazzi a scrivere norme che servono per elargire cubature di cemento ai palazzinari o fondi per grandi opere devastatrici. Si può fare politica in molti modi, anche pensando che la democrazia diretta sia una buona soluzione, che la rete può essere un modo veloce per comunicare e condividere, una sponda per azioni concrete. Questo non significa che la politica tradizionale non sia altrettanto efficiente. Per esempio, Cappellacci, il presidente della Regione Sardegna, nel piano paesaggistico ha previsto 25 indispensabili campi da golf. Or dunque, una breve scorsa alle notizie dagli esteri. Intanto prendiamo da La Jornada di Città del Messico una notizia sull'Honduras. Chi si ricorda dove l'Honduras è? Quel paese che sul quale venne coniato il modo di dire Repubblica delle Banane, insomma, un possedimento della United Fruit che oggi si fa chiamare Chiquita. Comunque, persino il povero Honduras ha provato l'ebbrezza della democrazia. Quando finalmente gli honduregni furono liberi di andare a votare, si elessero un presidente che si chiama Manuel Zelaya. Non piacque molto a certe multinazionali e quindi, così risfoderando una vecchia abitudine, hanno fatto un colpo di Stato e hanno rovesciato Manuel Zelaya. Fortunatamente non l'hanno ammazzato, però sono state da poco rifatte le elezioni. La famiglia Zelaya ci ha riprovato, nel senso che la moglie di Manuel Zelaya si è presentata, ma insomma la commissione elettorale ha detto che ha perso. Oggi l'ex presidente Manuel Zelaya, deposto da un colpo di Stato nel 2009, ha denunciato una frode elettorale, dicendo che hanno che praticamente è tutta una truffa, che sua moglie aveva vinto le elezioni, ma insomma non riuscirà neanche stavolta a concludere nulla, perché ha dei nemici più a nord molto molto potenti. Dunque, l'Ucraina proseguono furibonde le proteste contro la Russia, contro Putin e a favore dell'ingresso in Europa, perché poi in soldoni la questione è questa: Putin non vuole, e gli ucraini, buona parte, forse la maggioranza degli ucraini invece, vorrebbero fare un V-Day Putin. C'è una foto sull'Unità, insomma, che inquieta quantomeno le forze speciali della polizia schierate, perché gli sta arrivando addosso un caterpillar. Insomma, sono riusciti a impossessarsi i manifestanti di mezzi cingolati con grandi pale e benne, e quindi hanno disperso in alcuni casi la polizia. Le ruspe contro il governo, assedio al potere a Kiev, centinaia di migliaia di manifestanti pro-UE. Leggiamo brevemente l'inizio dell'articolo. Sabato scorso la polizia ne ha picchiati un migliaio, ieri ne sono scesi in piazza centinaia di migliaia. A Kiev le proteste contro la scelta del governo di non firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea e di restare nella zona di influenza russa stanno diventando una vera e propria rivolta di popolo. Ora l'autoritario presidente Viktor Yanukovych teme l'effetto primavera araba e promette di fare tutto il possibile per accelerare il processo di avvicinamento all'Unione Europea. Gli scontri con le forze dell'ordine sono stati ancora più violenti dei giorni scorsi e hanno portato al ferimento di circa 100 agenti, oltre a un numero imprecisato di manifestanti. Poi più avanti, dal carcere, Yulia Tymoshenko, dove è detenuta per una controversa condanna a 7 anni, ha fatto arrivare la sua solidarietà ai manifestanti. Sono contenta che ci siamo svegliati dopo un sonno di 10 anni, ha dichiarato. E intanto a Parigi, 5 donne, le Femen, 5 donne in topless, appunto del gruppo Femen, 4 ucraine e una francese, hanno urinato sulla foto del presidente Yanukovych davanti al portone dell'ambasciata ucraina. Il video è facilmente reperibile in internet e comunque la pipì disinfetta. E concludo con una nota di costume, che non so come definirla, o un allarme, chissà. Il diavolo torna a far paura, oibò, 2 pagine, 3 pagine di Repubblica. Nelle diocesi italiane, ma anche all'estero, si moltiplicano le richieste di esorcismi per fronteggiare le azioni demoniache. Si rivaluta così un mistero antico dimenticato da secoli e i preti si trasformano nei nuovi psicologi dell'anima. Da Madrid a Milano, per le tante richieste, la diocesi di Madrid ha nominato 8 nuovi esorcisti, ma Milano ne ha nominati 7 e ha messo a disposizione anche un numero telefonico. Da non molto la diocesi di Milano ha nominato 7 nuovi esorcisti, 1 per ogni settore. Ecco, non mi è ben chiaro cosa siano questi settori, che ce n'è uno per Satanasso, uno per Belzebù, uno per Astarotte. Beh, insomma, a secondo del diavolo che vi entra in corpo, c'è un settore che ve lo può cacciar fuori. Adesso avete anche un numero di telefono a disposizione, e non so se sia un numero verde, ma tutto al più in un'interurbana per Milano. E io vi auguro buona settimana a tutti, compresi i posseduti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.